Interessante riflessione. Adesso cediamo la parola a Miriam Camerini, che è arrivata appunto a sostituire Shmuel Lambronti, e già di questo la ringraziamo. Miriam è regista e attrice teatrale, è stata per alcuni anni insegnante di materia ebraica alla Scuola della Comunità Ebraica di Milano ed è attiva a vario livello nel dialogo ebraico-cristiano. È tra l'altro tra gli organizzatori di questo ciclo delle Due Voci di San Fedele, collabora con i colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, fa parte della redazione della rivista Sefer e quindi adesso l'ascoltiamo.
Grazie. Buonasera. Mi dispiace molto non aver sentito la voce del consigliere Pomaganelli, che avrei sentito molto volentieri, appunto come ha già detto Claudia, purtroppo sono dovuta prendere in sostituzione dell'amico Lambronti bloccato a Parigi e stavo facendo un concerto fino a tre quarti d'ora fa per dei bambini, quindi la voce provata particolarmente. E però appunto, ecco, venendo qua sfrecciando in bicicletta si aprivano le folle ai miei lati, così che ho già vissuto una sorta di apertura del Mar Rosso, così già solo per arrivare qua ho sperimentato la fretta. E quindi ecco, questa combinazione di fretta e bambini di questo pomeriggio mi ha suggerito alcune delle cose che vorrei dirvi per leggere insieme un po' il passaggio di oggi, passaggio proprio nel senso di passaggio del Mar Rosso e passaggio dell'angelo della morte, cosiddetto, che è poi, scusate, sto più lontano, e poi ciò che dà il nome alla festa di Pesach in ebraico e alla Pasqua in greco, in aramaico in greco, e poi alla Pasqua, quindi questo significa proprio passaggio. E appunto c'è l'idea del passaggio del tempo, del passaggio da una condizione a un'altra, del passaggio, appunto, dicevo, del Malach HaMavet, dell'angelo della morte che risparmia non tanto le case degli ebrei quanto le case di quegli ebrei che hanno avuto come dire, l'accortezza, la fede, la lungimiranza di aspergere gli stipiti delle porte con il sangue dell'agnello pasquale, appunto sacrificato, intinto in rami di sopo, o issopo, non so, e isopo in ebraico, e quindi hanno con questo marcato la loro fiducia nella redenzione, la loro fiducia nella liberazione. Quindi dice il testo biblico, e il commento elabora, che ci sono stati numerosi ebrei che, pur essendo legittimati ad attendere la salvezza e la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, non l'hanno ottenuta proprio per mancanza di fiducia che questa arrivasse, che può voler dire almeno due cose: cioè non hanno temuto la morte nel caso non segnalassero la loro casa come ebraica, o non hanno creduto di poter essere salvati in alcun caso, no? Quindi ci sono i due estremi un po' in questa negligenza. Appunto, quindi questo passaggio dell'angelo della morte, il passare oltre le case degli egiziani, è una delle ragioni che danno appunto il nome alla Pasqua, a Pesach. E poi il passaggio del Mar Rosso è forse quella con cui siamo più anche familiari per immagini, per film, per tante ragioni. E questa è un po' la conclusione della vicenda, se vogliamo, poi l'inizio di un'altra, dell'errata nel deserto, eccetera, ma potremmo dire che la conclusione dell'uscita dall'Egitto è questo aprirsi del mare che poi si richiude immediatamente. E immediatamente è sempre difficile da immaginare quando devono passare un milione di persone, perché erano circa un milione gli ebrei usciti dall'Egitto. Quindi diciamo che quando si parla di fretta, di tutta la fretta che contraddistingue l'uscita dall'Egitto, è una fretta, credo, più simbolica, metaforica, ideale che non reale, nel senso che se poi avete presente come cammina non un esercito di uomini ventenni inquadrati, ma una massa di vecchi, bambini, donne, gravide, infermi, malati, di tutto, devono averci messo molto tempo. Allora c'è questa immagine appunto finale di questo passaggio del Mar Rosso, di queste acque che si aprono e si richiudono, e molto spesso dal commento della tradizione ebraica questo è stato paragonato a un parto, no? Cioè l'idea di queste acque che si rompono in qualche modo per lasciar passare questo popolo che nasce, che da un ammasso di schiavi diventa, nasce quel giorno come popolo, va a fondare una nuova identità, quindi una neonata nazione. E questa è un po' la fine della vicenda in qualche modo, però c'è anche un inizio. E l'inizio, come spesso è bello trovare In questo caso mi sento veramente di dire nella Bibbia anche in senso di, cioè anche nel Vangelo, per le poche cose che so. Mi piace molto questo rimando di simboli, di cose che il piccolo contiene già anche il grande, che in qualche modo una piccola cosa allude a quella più grande che verrà dopo. Allora, se voi prendete invece la fine del primo capitolo e l'inizio del secondo capitolo del libro dell'Esodo, quindi del secondo libro della Torah, si trova un po' in luce la chiave di lettura, o meglio dire una chiave di lettura di tutta questa storia. Perché andiamo a vedere cosa dice il testo. Allora, il faraone, un po' lo sapete tutti, credo, ma insomma, il faraone si rende conto che questo popolo di ebrei che è arrivato pian pianino, appunto come la famiglia di Giacobbe, come 70 persone che scendono in Egitto per sfuggire alla carestia, per ricongiungersi al loro congiunto Yosef, Giuseppe, che ha fatto fortuna, arrivano un po' alla chetichella, all'inizio sono onorati appunto come la famiglia del salvatore dell'Egitto dalla fame, e poi però muore il faraone che aveva conosciuto Yosef, così si apre il libro dell'Esodo, e sorse un nuovo re sull'Egitto, che scellò Yadai Yosef, che non aveva conosciuto Giuseppe, e quindi che non può sapere... che non può sapere il bene che Giuseppe ha fatto all'Egitto. E quindi questo re appunto viene spaventato dalla massa degli ebrei, da questa quantità, perché non ha la riconoscenza verso quella famiglia di ebrei, non ha il ricordo del fatto che gli ebrei, quelli lì, hanno fatto del bene alla sua nazione. Vede, ho colto un po' gli ultimi brandelli del discorso di Monsignore, il pericolo, no, di questa massa di persone, che sono troppi, no? Quante volte noi diciamo sì, va bene, un po', sono troppi, cioè, questi che arrivano sono troppi, no? Come ci fosse una quota che possiamo accogliere, una quota che eccede. Allora anche il faraone fa questo discorso e ha paura che questi ebrei siano troppi, e quindi decide di applicare una sorta di contenimento demografico, come dire, fai da te. Che si esegue in varie fasi, almeno lui cerca di decretarlo in varie fasi. Prima di tutto ha fatto una propaganda presso il suo popolo, presso gli egizi, dicendo questi ebrei sono troppi, e pronuncia una frase veramente oscura, come spesso certi discorsi di certi tiranni, che fanno leva più sul carisma della persona che pronuncia il discorso che non sull'effettiva logica delle cose che dice. Perché dice... E potrebbe succedere che se ci sarà una guerra contro l'Egitto, questo popolo ebraico troppo numeroso potrebbe unirsi ai nostri nemici e salire dalla terra, alla Minarez, che non si capisce esattamente perché, e questa è una costante, diciamo, delle persecuzioni anche ebraiche, ma non solo, no? Perché c'è da un lato la paura che faccia questo popolo fronte comune con i nemici dell'Egitto, quindi si associa ai nemici del popolo. E poi però al tempo stesso, quindi, che causi un danno, che arrechi un danno, e quindi questo farebbe pensare a meglio se se ne va, meglio se ce ne liberiamo, no? E al tempo stesso però il secondo pezzo di questa minaccia, di questo timore, è espresso in e potrebbe pure andarsene, come se questo fosse una cosa non desiderata. Allora basta pensare alla Germania nazista, all'Italia del fascismo, anche, non so, esperienze meno note, ma di cui ho sentito parlare di recente, come l'Iraq degli anni 50, in cui c'è da un lato il tentativo di espellere gli ebrei, ma poi arriva il momento in cui invece non si vuole più che escano. Appunto, basta pensare a molte storie recenti o meno di persecuzioni per trovare questa che è veramente un'ambiguità, una cosa, un ossimoro, cioè non ha senso, cioè una cosa o l'altra, no? E allora il faraone inizia proprio con questo, la sua propaganda anti-ebraica, e poi passa però anche ai fatti, quindi non solo ai discorsi persuasivi o meno, ma appunto al contenimento demografico di qui sopra, cioè ordina alle levatrici Meyaldot Ivriot, dice il testo, che potrebbe voler dire, come è solitamente il senso letterale, insomma, come lo si capisce solitamente, le levatrici ebree, quindi ebree che prestano il servizio, svolgono il mestiere di levatrici ostetriche, però secondo un'interpretazione meno letterale potrebbero, e la grammatica ebraica lo consente, anche essere le levatrici delle ebree, che il genitivo in ebraico è abbastanza labile, diciamo. E quindi potrebbero essere anche invece delle donne egiziane che assistono nel parto le ebree. E il faraone ordina a queste levatrici di in qualche modo fare un'ecografia ante litteram, capire prima che il bambino nasca se è maschio o femmina, e se è una femmina lasciarla in vita in modo che possa poi semplicemente fornire spose agli egiziani, mentre se è un maschio, appunto, quindi temibile, forse arruolabile, eccetera, deve essere ucciso immediatamente, stritolato nel ventre materno e strozzato mentre viene alla nascita. Grazie mille. E quindi cerca in questo modo di far sì che nascano solo bambine, in pratica, che soltanto le femmine riescano a venire al mondo. Però succede una cosa, e quindi diciamo tutta questa narrazione della schiavitù d'Egitto e della liberazione dall'Egitto inizia già dandoci proprio questo segnale del fatto che si sta parlando dall'inizio alla fine, per 20 capitoli, 15 capitoli del libro dell'Esodo, si sta parlando di un unico grande parto, di un'unica grande gravidanza e un parto. È come se tutto fosse una preparazione per la nascita, quindi appunto si narrano piccole storie di piccoli parti singoli, per poi in qualche modo mettere come un mosaico, no? Insieme tutte queste particelle a comporre un'unica grande immagine. Allora le levatrici non ascoltano il faraone e assistono assistendo le donne nei parti, non applicano questo decreto barbarico, fortunatamente lasciano che tutti i bambini maschi e femmine ebrei vengano alla luce, e vengono convocate dal faraone, che chiede loro conto di questo fatto, e guardate cosa dicono. E questo è un po' l'altro grande tema, direi, di questa narrazione, di questo modo di leggere questa storia. Utilizzano quell'idea che vi dicevo prima della fretta, cioè usano come scusa il fatto di dire: no, perché, attenzione, le donne ebree, le partorienti ebree, non sono come le egiziane, sono come degli animali loro, non facciamo in tempo ad arrivare ad assisterle, hanno già partorito, quindi non possiamo più fare niente. Okay? Quindi da un lato cercano forse di ammansire il faraone gettandogli anche l'insulto per queste povere partorienti, però comunque in qualche modo salvano la loro obiezione di coscienza e le donne e i bambini. Utilizzando appunto, mi è piaciuto molto questa idea della fretta, fanno troppo presto, no? Che è difficile pensare che un intero popolo sia geneticamente predisposto a partorire più in fretta di un altro, a me non mi risulta, insomma, che sia così. Però usano questa cosa, il faraone insomma è anche maschio, non si addentra neanche tanto a domandare, e quindi dice: bene, allora se già vengono alla luce non ci possiamo fare niente, accetto, ma allora passiamo alla fase ancora successiva. Le femmine le lasciate in vita e i maschi li buttate nel Nilo. Anche lì pensate, il Nilo che cos'è per l'Egitto? Il Nilo è veramente il grembo materno dell'Egitto, è ciò che fornisce il vino, ciò che fornisce la coltivazione, la fertilità della terra, no? È ciò che nutre l'intera nazione. Quindi trasformare quello che è in assoluto il corso d'acqua più fonte di vita che si possa immaginare nel mondo antico diventa un'unica, dovrebbe diventare nelle intenzioni del faraone, un'unica grande tomba di bambini, la cosa più orripilante che possiamo immaginare. E questo noi non abbiamo notizia che non succeda, cioè mentre appunto del fatto di stritolare i bambini nella nascita sappiamo grosso modo dal testo che non avviene più che tanto. Sul Nilo noi non sappiamo se questo succede oppure no, però abbiamo due midrashim, quindi due racconti rabbinici scritti in epoca molto più tarda del testo biblico, scritti nei primi secoli dopo Cristo, quantomeno redatti, di cui ci parla il Talmud babilonese nel trattato che si chiama Sotah, che è un trattato che parla molto di donne, di femminile, non sempre in maniera particolarmente lusinghiera, visto che l'intero trattato è dedicato all'adulterio o al sospetto adulterio, ma comunque in questa storia invece le donne figurano piuttosto bene, e ci sono questi due racconti, anche qua uno particolare e uno generale. Allora parto da quello generale, cioè che parla di tutto il popolo, apre la sua biasima, il brano talmudico, dicendo così: un rabbino del Talmud ha spiegato, per merito delle donne giuste, l'intero popolo ebraico, l'intera nazione di Israele ha meritato la redenzione, quindi per merito delle loro donne sono stati redenti, liberati tutti. Cosa succede? E qui appunto inizia il Midrash dice: il faraone, per ulteriormente cercare di far sì che i bambini non vengano concepiti nemmeno. Attenzione che Midrash fa sempre, come dire, in parallelo e sovrapponibile al testo biblico, quindi stiamo parlando di varie cose che possono essere vere in contemporanea. Quindi da un lato c'è la narrazione biblica, come ve l'ho appena riportata, grandirine, e però Midrash inventa, tra virgolette, o aggiunge dei dettagli. Allora si dice questo, che il faraone rende schiavi, questo lo sappiamo anche dal testo, gli uomini ebrei, obbligandoli non a costruire le piramidi come solitamente noi ci figuriamo, ma a un banale lavoro nei campi estenuante. Tanto estenuante che loro dicono: cara, guarda, dormo in ufficio, non sto neanche tornare a casa. E tipica la cosa dell'uomo alienato dal lavoro, no? Che mette un divano. E quindi loro fanno questo, cioè non gli conviene neanche tornare a casa per dormire la notte, rimangono direttamente a dormire nei campi, perché non sono sufficienti le ore per andare e tornare. E allora cosa succede? Che queste donne reagiscono a questa persecuzione, appunto a questa pulsione di morte in atto, direi, appunto nell'Egitto, nel faraone, ma a cui gli uomini ebrei non sanno in quel momento trovare la forza di opporsi, cioè stanno aggiungendo morte a morte, non fecondità a, appunto, a morte. E loro invece cosa fanno? Ma al contrario, si abbindano, si fanno belle, si profumano, vanno dal parrucchiere, si abbigliano meravigliosamente, vanno ad attingere l'acqua, e nel momento in cui vanno con queste brocche ad attingere l'acqua, Dio prepara per loro dei piccoli pesci. Non sto a spiegare, diciamo, come dire, l'aspetto simbolico di tutto questo, che entrano in queste brocche piene d'acqua, no? Quindi Dio in qualche modo aiuta le donne a ricongiungere il maschile e il femminile che questa pulsione di morte sta separando, sta segregando, no? Quindi rimette i pesci nell'acqua, nelle brocche. E poi però le donne vanno a casa, passano da casa e mettono a cuocere in una pentola l'acqua e in un'altra i pesci, quindi riseparano i due elementi, perché sto dicendo io, è un'interpretazione, perché va benissimo l'aiuto divino, come dire che Dio porti loro insieme i due ingredienti, ma questa è una storia tutta umana in qualche modo, cioè in cui Dio assiste, ma questa separazione e riunificazione deve avvenire per opera umana. Quindi le donne separano l'acqua dai pesci e poi portano entrambe le cose, quindi l'alimento, il cibo e il bere, e appunto così vestite e profumate vanno nei campi, quindi vanno loro, quindi se gli uomini non vengono a casa vanno loro in ufficio, no? E arrivano nei campi e compiono esattamente in ordine i cinque atti che sono proibiti durante il giorno forse più sacro e terribile del calendario ebraico, che è lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Quindi se per ogni anno espiare i nostri peccati e riconciliarci all'Eterno, noi dobbiamo astenerci da mangiare, bere, lavarci per un giorno, ungerci, metterci creme e profumi e avere rapporti sessuali. E loro fanno in ordine esattamente queste cinque cose, quindi danno da mangiare e da bere ai loro mariti, poi li lavano, poi li profumano e infine ognuna si congiunge al proprio marito in quegli stessi solchi nel terreno nei quali all'inizio di questa storia questi si buttavano morti a dormire come degli animali, no? E sembrano quasi dire a queste donne: arate il vostro campo, non quello del faraone, no? Seminate ciò che è vostro, non ciò che è altrui. E concepiscono in questa bucolica situazione e poi tornano a casa, ognuna gravida del proprio marito, e mettono al mondo figli per volere divino come ricompensa per questo atto di coraggio positivo, non so come dire, non di martirio, ma di celebrazione della vita con gioia, con ottimismo, appunto una reazione non punitiva, non penitenziale, ma al contrario, di celebrazione. E appunto per ricompensa a tutto questo hanno dei parti facilissimi, vedete la storia qui, il Talmud entra in contatto con la Bibbia, no? Quindi hanno questi parti rapidi, veloci, indolori, anche in maniera che non gridino, e in modo che appunto gli egiziani non vengano a cercare i bambini, no? Una delle storielle laterali è questa, cioè che quando gli egizi, che a quel punto sono diventati per ordine del faraone tutti responsabili, cioè il faraone vedendo che non si può fidare delle incaricate a questo compito, quindi delle ostetriche, metriche, la frase successiva del suo decreto nel testo biblico è: bene, allora occupatevene tutti, quindi ogni egizio egizia sia il capo fabbricato, la spia del suo pianerottolo, e se sente dei bambini, dei neonati strillare, vada a prenderli, denunci la famiglia, eccetera, no? Fa impressione veramente proprio nelle parole, come proprio l'archetipo delle persecuzioni, cioè lo stesso di sempre, quindi appunto di mettere proprio tutte le persone uno contro l'altro, i vicini che denunciano i vicini, e in questo modo si attua chiaramente un controllo molto maggiore. Allora appunto le donne nel Midrash sfuggono a questo fatto, grazie appunto a questa assistenza divina, partoriscono facilmente sotto alberi di melo, e poi questi bambini cresciuti, non vi racconto l'intera storia perché è un po' lunga ma è molto bella e si trova anche in italiano se volete, questi bambini cresciuti vengono prima di tutto allevati, sfamati direttamente da Dio, che li cresce nei campi sempre per sottrarli alle persecuzioni, e fa sgorgare per loro dalla pietra dell'olio e del latte del miele, quindi vengono nutriti proprio direttamente dalla natura, cioè pompano dalle pietre, non hanno il seno materno ma hanno dei sassi che li nutrono, quindi un miracolo viene fatto per loro, un piccolo miracolo alimentare. E però si conclude questa sezione di questo Midrash dicendo: una volta divenuti adulti saranno in prima fila al passaggio del Mar Rosso e saranno quelli che per primi riconosceranno l'intervento divino, perché come appunto bambini abituati a riconoscere una cosa fin da piccoli la sanno rivedere, quindi sono stati abituati a vedere un miracolo performato per loro e quindi sono in grado di riconoscerlo quando lo vedono su scala macroscopica fatto per l'intero popolo, quindi sanno riconoscere l'intervento divino per primi nell'apertura del Mar Rosso. E questa è la storia generale di popolo. La storia invece particolare è poi l'inizio del capitolo 2 del libro dell'Esodo, è un commento all'inizio del capitolo 2, che invece racconta in particolare la venuta al mondo del Redentore, di Mosè. Succede che è un commento, diciamo, che nasce da un'apparente disfunzione linguistica del testo, cioè sembra che si sposino due che erano già sposati. Dice: un uomo della casa di Levi prese una donna di Levi, della tribù di Levi. E allora il commento elabora dicendo che non è solo uno che si è sposato con una donna della sua tribù, che sarebbe stato anche abbastanza plausibile, ma erano già sposati, quindi avevano già tra virgolette lo stesso cognome, però si sono separati e poi si sono rimessi insieme, si sono risposati. Allora questa è una narrazione molto ellittica che ci fa in un verso o due, in un verso, il testo biblico. Il Midrash questo apre un intero racconto, fa entrare in gioco anche la sorella di Mosè, di cui io porto il nome, che è Miriam, la profetessa, che era già nata all'epoca dei fatti, perché Mosè è il figlio più piccolo, cioè Aaron, Miriam e Mosè. E allora, ancora una volta, un intervento femminile in questa storia, che è questo. Amram, Levi, è un importante esponente della tribù di Levi, non è un Levi qualunque, divorzia la moglie proprio per timore di mettere al mondo un terzo figlio che nasca in cattività, in condizioni pessime, e che sia costretto poi a far morire neonato. E quindi appunto, come gli uomini del racconto precedente del Midrash, dice: meglio non mettere al mondo bambini che poi dobbiamo uccidere. E si separa dalla moglie. La moglie in questa fase della storia non dice nulla, e in compenso interviene appunto la figlia già nata e confronta il padre, insomma non è una cosa da poco, e addirittura gli dice varie argomentazioni. Gli dice: prima di tutto tu sei un giusto, sei un tzaddik, quello che tu desideri, quello che tu progetti sicuramente Dio lo farà realizzare, lo farà compiere, mentre il faraone è un malvagio. Allora perché devi pensare che Dio sia dalla parte del faraone e dare una mano al faraone non mettendo al mondo bambini, mentre invece tu potresti contrapporre la tua forza e i tuoi valori positivi e sperare nell'aiuto divino, no? Se tu progetti una cosa, sicuramente quella si realizzerà, perché passare dall'altra parte? Sei peggio del faraone se fai così, gli dice. E gli altri due argomenti sono anche più micidiali, perché dice: il faraone è appunto più mite di te, perché ha predisposto l'uccisione solamente dei maschi, cioè le femmine possono nascere e crescere, mentre tu in questo modo impedisci che vengano al mondo sia maschi che femmine. tu sei un esponente importante della tribù, quello che fai tu lo fanno tutti, quindi non hai l'impatto su uno o due bambini che potrebbero ancora nascere in questa famiglia, ma stai prendendoti la responsabilità di quello che fanno tutti quelli che sono dietro di te e che se tu fai così si separeranno anche loro. E poi la terza cosa è più mistica e scatologica, non so, dice il faraone impedisce che questi bambini vivano in questo mondo ma non si occupa di quell'altro, mentre invece tu, impedendo loro anche solo di venire al mondo anche poi per morire, a me fa un po' impressione questa terza cosa, però impedisce a loro sia di vivere in questo mondo che nell'altro. Allora, di fronte a tre simili argomentazioni, il padre di questa talmudista in erba dice va bene, mi arrendo, e risposa alla moglie, e da questa cosa nasce Moshe. Quindi in qualche modo Miriam è davvero colei che aiuta il fratello Moshe ad essere concepito, forse a venire alla luce, questo non lo sappiamo, e poi a sopravvivere, questo lo sappiamo tutti, che è colei che poi sorveglia la cesta che viene messa sul Nilo, che naviga, è colei che poi fa sì che quando la figlia del faraone adotta Moshe venga allevato fino allo svezzamento dalla sua reale madre con uno stratagemma, quindi si inventa un sacco di trucchi per far sì che questo bambino abbia un'infanzia più normale e regolare possibile e gli effetti non siano così strappati, diciamo, come i tempi sembrano prevedere. Allora appunto questi due midrashim ancora una volta in questa narrazione pongono questo accento su appunto un fatto di parti, gravidanze, nascite, eccetera. E mi avvio alla conclusione, forse 5 minuti, con un po' la sintesi di tutto questo, che è come si può dire, è un gioco di specchi. C'era un gioco di specchi nel Midrash delle donne che si agghindano, un Midrash laterale, non è nel trattato talmudico di Sotà, in un'altra versione di questa storia ci sono le donne che per sedurre i mariti, oltre ad acconciarsi bene, usano degli specchi di rame, ognuna si accosta al proprio compagno e inizia un gioco di seduzione, giocando a chi è più bello del reame. E questo rame sarà poi, secondo il Midrash, quello che Mosè utilizzerà per la costruzione del catino, del bacino in cui si lavano le mani, si purificano le mani i sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme. Quindi vedete ancora una volta come non c'è nessuna condanna di questo appunto atto di vitalità, al contrario, no? Ciò che è servito a far nascere questi bambini e a ricostituire l'unità tra queste famiglie, e poi anche ciò che servirà la massima purezza e sacralità, no? Pensate invece a tante visioni più bigotte di simili questioni. Quindi dicevo, c'è un gioco di specchi, perché abbiamo una storia che si svolge su tre livelli. C'è quello che noi chiamiamo, che la tradizione ebraica chiama Pesach Mitzrayim, che è la prima Pasqua, quella che si svolge in Egitto, ed è quella che viene in qualche modo programmata e sì, proprio per cui dà istruzioni passo passo Dio nel libro dell'Esodo, appunto. Intanto ordina di istituire il capo mese, quindi di iniziare a contare il tempo, che è sicuramente un segno di libertà, di essere padroni della propria vita, perché se io sono schiavo e dipendo da qualcun altro non mi interessa il tempo, i giorni sono tutti uguali, lavoro sempre per qualcun altro, ho le stesse pessime condizioni. Quindi l'idea di istituire un calendario, di iniziare a vedere quando la luna è nuova e da lì iniziare a farsi, a fabbricarsi una scansione del tempo, è uno dei primi segni di libertà. E Dio comanda questo al popolo, quindi istituisce il mese di Nissan, il mese della redenzione, il primo mese dell'anno nella Bibbia, che non è quello che è per noi il primo mese oggi, e ordina al decimo giorno di questo mese, quindi 5 giorni prima del plenilunio, di prendere un agnello, prenderlo in casa, proprio tenerlo, allevarlo per gli ultimi giorni, sì che possa essere prontamente scannato e offerto in sacrificio, e appunto quel sangue vengano spersi gli stipiti delle porte, al 14 del mese di Nissan. E questo appunto è il Pesach Mitzrayim, nel senso che è una Pasqua che succede una volta sola, per definizione, perché è quella notte lì in cui si deve uscire dall'Egitto, e quella è la notte in cui succede tutto insieme. E ancora una volta utilizzo l'immagine del parto. Penso a un'amica mia che ha partorito recentemente, penso a 9 mesi di programmazione, di andare a visitare la maternità e preparare la valigia e preparare i minimi dettagli, e poi però quando invece il parto incomincia succede tutto in frettissimo o no, ma comunque in una maniera molto concitata e molto meno programmabile, no? E nell'uscita dall'Egitto ci sono davvero queste due fonti che scorrono parallele l'una all'altra, perché da un lato c'è questo Dio che dà dettagli meticolosissimi e prepara passo a passo questa uscita come se si potesse governare in ogni suo secondo, e quindi bisogna appunto preparare l'agnello per il sacrificio, consumarlo tutti insieme in famiglia, ancora una volta restaurare l'unità familiare divisa, mangiarlo insieme, non uscire di casa fino all'alba, e far lievitare il pane, preparare il pane per poi il lungo cammino. C'è tutta una preparazione che poi però non avviene, perché nel momento invece in cui l'angelo della morte colpisce i primogeniti egiziani, il faraone ordina di andarsene, tutto sembra precipitare, come appunto in un film in cui si è programmato tutta la fuga per, e poi dice pam, tutto succede in frettissima, tanto che quel pane che era nel forno non fa in tempo a lievitare e l'abbiamo l'immagine di questo proprio sotto i denti con l'azima, con la mazzà. Ripeto quello che dicevo all'inizio, è difficile immaginare che realmente cronometro alla mano succeda così, perché stiamo parlando di un milione di persone, cioè è difficile pensare che escano talmente in fretta che l'ultimo della fila non ha tempo di prendere il pane, diciamo, no? Però appunto è più che altro un'immagine di qualche cosa che non si può del tutto governare, che bisogna cercare di programmare in potenza, ma che poi nell'atto avviene in un altro modo, la tua realizzazione è diversa. E il secondo livello di questo Pesach, di questa celebrazione, è quello che poi avviene dall'arrivo in terra di Israele, forse ancora dagli anni del deserto, questo lo sappiamo meno, fino alla distruzione del Tempio. Quindi stiamo parlando di tutto il periodo del soggiorno ebraico in terra di Israele, in cui il sacrificio pasquale viene compiuto e ogni anno si celebra in occasione della Pasqua e si racconta l'uscita dall'Egitto. E poi c'è una terza fase, dopo la distruzione del Tempio, dopo la diaspora, in cui nasce, si sviluppa, si sopravvive grazie all'ebraismo rabbinico, e questo è invece la fase in cui il sacrificio del Tempio non esiste più, non si può più compiere, non si potrà mai più compiere, e allora che cosa succede? Si paga servizio di labbra al posto di ciò che non si può più offrire all'Eterno in solido, in animale. E questo è ciò che porta alla redazione della Haggadah, di quel libro che racconta la storia dell'uscita dall'Egitto, che si racconta ogni anno durante la cena di Pesach, e che non ha, non voglio dire niente a che vedere, ma ha poco a che vedere con la narrazione biblica, perché è una storia tutta umana, redatta al tempo della Mishnah, quindi di redazione rabbinica, in cui, pensate, il nome di Mosè non compare nemmeno una volta. Quindi si toglie completamente la leadership di questo profeta, la sua comunicazione con l'Eterno, e sembra da un lato che sia Dio direttamente a trarre il suo popolo, a farlo nascere appunto, e dall'altro che in realtà questa uscita dall'Egitto, e così è prescritto, avvenga realmente non come simbolo ma come realtà ogni anno durante la narrazione. Quindi noi parlando, raccontando, narrando l'uscita, ogni anno realmente usciamo. Quindi è come se ci fossero tre livelli: quello che è una tantum per forza, per definizione, che può succedere una volta sola, che è il sacrificio e l'uscita, quella vera. C'è il ricordarlo con ancora dei segni che sono legati all'Egitto, quindi questo stesso agnello che ci si porta dietro dall'Egitto, e poi a un certo punto anche quello decade e rimangono le parole a raccontarlo. Forse per ora mi fermo qua e se ci vediamo.
Grazie. Allora, abbiamo un quarto d'ora circa per domande ai due relatori, per domande anche tra di voi, se volete, naturalmente. C'è un microfono, potete venire a fare le domande al microfono oppure lo facciamo passare, così si riesce a registrare anche il dibattito. Alzando, si alza anche per le domande. Non so se invece i due relatori vogliono farsi delle domande.
Facci tu qualche domanda.
Io ho una domanda, ma più che una domanda è un'osservazione. Mi colpiva una delle cose che diceva Miriam, che in realtà è una cosa che mi colpisce sempre tantissimo dell'ebraismo, E cioè è il gioco tra la responsabilità umana e l'intervento divino. Perché noi normalmente siamo abituati, o almeno io a lungo sono stata abituata, a guardare l'uscita dall'Egitto come un miracolo, cioè questa cosa straordinaria del mare che si apre, del popolo che passa in mezzo perché c'è Dio che è grande e potente e apre le acque. E questo è vero in una certa misura, tanto che nella Gadà il nome di Mosè non viene neanche nominato, perché c'è il rischio di idolatrare Mosè, di dimenticarsi che è Dio invece che fa uscire il popolo. E poi appunto questo Midrash che Miriam ci ha raccontato dei bimbi che vengono nutriti dalle rocce, che è una cosa totalmente miracolosa. Contemporaneamente però c'è l'attività di queste donne, ma cito per prima le donne per un atto di femminismo evidentemente, è che si agghindano, che si fanno belle, che dicono no, adesso noi prendiamo in mano la situazione e andiamo a ricongiungerci con i nostri mariti, no? La metafora di separare le acque dai pesci. Ma anche gli uomini, o comunque il genere umano in quanto tale, no? Il fatto di dipingere con il sangue dell'agnello lo stipite della porta è quello che ti salva, che da un lato vuol dire fiducia in Dio, ma vuol dire anche che tu ti rimbocchi le maniche e ti metti a fare qualcosa, perché altrimenti Dio non ti salva. Non è che non ci sia l'intervento divino, però l'idea è che se l'essere umano non si rimbocca le maniche, adesso la dico un po' grossa, magari anche un po' eretica, Dio può fare tutto quello che vuole, però non è sufficiente, che secondo me è un tratto abbastanza tipico dell'ebraismo, però così, una mia interpretazione.
Sì, ma sicuramente è una suggestione interessante, giusta. Direi anche qua che possiamo anche qua prendere l'inizio e la fine un po' di questa vicenda in aiuto. La prima cosa è una cosa di cui parlava anche Marta Spanna nel precedente incontro, e che ancora una volta in qualche modo possiamo avvicinare all'idea del parto, cioè forse ne parlava la Vardip, non so, comunque è stata detta nell'incontro di due settimane fa. E ciò che muove l'intervento divino è che Dio sente le urla degli ebrei, cioè gli ebrei sono pronti a nascere, ok? Sono pronti a uscire, cioè fino a che non sono loro a gridare, Dio non si muove. E infatti dice a Mosè: ho sentito le grida del popolo, che appunto diceva, in questo momento perdonatemi, non mi ricordo, uno dei due relatori diceva, Albin, grazie, l'Albin diceva, non si parla neanche di preghiera, non stanno pregando, stanno parlando, quindi a Dio in realtà basta anche poco, come dire. Però quel qualcosa ci deve essere, qualcosa di vero come un urlo, e soltanto dopo che loro urlano, allora Dio si muove e convoca Mosè con rovetto ardente. E poi, per arrivare già alla fine di questa storia, e quello che io trovo uno dei passaggi più comici dell'intera Torah, ed è per questo che l'ho voluto mettere come titolo dell'intervento di cui sono titolare ufficiale, ci sono tutti gli ebrei che sono bloccati davanti al Mar Rosso chiuso, e hanno da un lato il Mar Rosso e dietro di loro gli egiziani che li seguono per riportarli indietro, e Mosè si prende la responsabilità di dire: tranquilli, non c'è problema, vedete adesso quello che farà Dio per voi, voi state qua tranquilli, zitti, tranquilli. E Dio gli parla e gli dice: scusa, ma perché invochi me? Parla con loro e iniziano a camminare. Quindi è proprio in assoluto questo, direi, l'esempio più eclatante di questa cosa. Cioè, poi è evidente che Dio, evidente o no, ma insomma il miracolo lo fa. Però
dopo,
però bisogna che loro inizino a fare un movimento, e appunto lì è proprio un movimento fisico, cioè il primo, questo Nashon della mia Dave, il primo che mette il piedino nell'acqua non lo sa se quell'acqua si apre oppure no, cioè lui prende proprio il rischio anche di annegare. Però finché non c'è il primo che. E infatti in ebraico anche moderno c'è proprio l'espressione di gettarsi in acqua riferito a quel gesto di Nashon, che è proprio quello che si assume un rischio di una cosa che non sa come andrà a finire, no? Che fa una male, è proprio quello che si butta in acqua, senza sapere poi se si aprirà oppure no, tu intanto parti, poi si vede. Quindi sì, lì addirittura è proprio esplicitato quello che dici tu, nel senso che da un lato è come se fosse inscenata per noi entrambe le possibilità, perché appunto vediamo Mosè che dice: ah no, tranquilli, adesso farà tutto Dio, fino a che Dio dice: ma guarda, non so di cosa stai parlando proprio.
Sono fuori.
Ci sono domande? Il signor Fumagalli vuole intervenire?
Non so, sì. Ci sono. È possibile che non ci siano domande.
Ah no, sono tutti intimoriti da tanta sapienza. E quindi non sanno cosa dire, e poi hanno fame, giustamente.
Dal mio punto di vista il silenzio è un aspetto, perché è vero che il Nachshon si deve buttare nell'acqua, però appunto c'è un momento in cui prima di questo parto c'è un momento, questo momento del silenzio, che pure è importante, cioè c'è un momento in cui a un certo punto tutto sembra sospeso, può accadere di tutto, sia che si butta, sia che non si butta. Allora, qualche volta sembra che sia un po' così, questo momento che duri un anno, un'eternità, eccetera, il senso del tempo, e quindi noi siamo un po' nella situazione sociologica contemporanea, da cui alludevo prima, abbiamo questo momento. Siamo qui che non sappiamo chi si deve buttare, perché si deve buttare, quando, come accogliere, quanti accogliere, e ci interroghiamo, ma non riusciamo spesso a trovare il gesto da fare in quel momento. Nel racconto del passaggio è chiaro, se vi davanti al mare, mentre noi raccontiamo, a noi sembra appunto chiaro che qualcuno si deve buttare, lo sappiamo, ma il Nachshon non lo sapeva affatto. Quindi questa situazione di attesa è quella nella quale tante volte noi appunto ci sembra di essere lì e non sappiamo, quindi dobbiamo invece poi compiere questo passaggio. Ma questo passaggio, come avevo detto nel mio intervento, è un passaggio che possiamo aiutarci a compiere, questa accoglienza di coloro che arrivano, eccetera, tutti insieme, come ebrei, cristiani, musulmani, non credenti, cosiddetti non credenti, che sono io, un po' tutti, e cioè allora tutta la cittadinanza globale è corresponsabile. Che però certo qualcuno deve cominciare in un certo senso, come il Nachshon, ma non si è soli, e quindi il Nachshon era collegato con tutti gli altri, e c'è un cammino, c'è una storia in cui comunque almeno ebrei e cristiani possiamo e dobbiamo non soltanto appunto stare in silenzio, oppure uno che lo fa facendo quasi da solo, ma tutti insieme possiamo fare questa accoglienza fraterna senza condizioni, diciamo, come questo Nachshon che si butta senza condizioni, diciamo, non c'è una condizione. Io mi butto se però poi sarò salvato, invece no, bisogna compiere questo gesto, e credo che in questo esodo di cui siamo testimoni, il rapporto ebraico-cristiano possa essere profetico, non soltanto nel dialogo di fede, nel dialogo delle comunità che si svolge, diciamo, in modo teorico, ma poi buttandosi dentro al mare, cioè facendo effettivamente insieme esperienze di accoglienza. Quindi per esempio ciò che si fa al binario 21 da parte della comunità ebraica, parlo di Milano naturalmente, però dato che siamo a Milano, oppure ciò che si fa in altri modi, con altre, può essere fatto unendo insieme risorse ebraiche, cristiane, e automaticamente direi insieme anche con coloro che per una ragione o per l'altra non sono né l'uno né l'altro, e però invece o non sono, non si definiscono così, e che però tutti insieme possiamo davvero passare questo mare e arrivare a una umanità più vera e più fraterna.
Certo che il cammino è ancora molto lungo, perché in effetti nei confronti dell'ebraismo abbiamo tante cose da chiarire, da farci perdonare, quindi non conviene accelerare troppo
non ritengo, cioè non vedo io il problema dell'esodo o di un confronto, un dialogo.
È acceso.
Non
deve...
lo so.
Sì, è acceso.
Parlo con c'è altro stesso. Ma ecco, io non ritengo molto importante il dialogo con la comunità ebraica, perché appunto abbiamo tantissime cose da farci perdonare, ma farci perdonare anche adesso. Ritengo che non sia opportuno fare un confronto fra il passaggio del Mar Rosso e il passaggio di questi migranti del Mediterraneo, ecco, non vedo assolutamente un rapporto simile, ecco. E invece ritengo che proprio per quanto riguarda il rapporto con gli ebrei, i cristiani e anche i cattolici devono ancora chiarire tantissime cose. Perché il famoso binario in cui naturalmente gli ebrei hanno dato accoglienza anche a musulmani, a profughi musulmani, secondo me non è del tutto volontario, nel senso che se non l'avessero fatto tutti gli altri avrebbero detto: avete visto gli ebrei, sono stati anche loro aiutati, non aiutano gli altri, perché c'è un condizionamento terrificante. Secondo me è difficile anche essere ebreo, perché non sanno dove stare. Vero? Anche nei rapporti con i musulmani. Ma come facciamo? Come stiamo? Quando il gran Mufti era amico intimo di Hitler e continuano a essere amici di chi non vuole Israele?
Rispondo specificamente alla sollecitazione sul binario 21, perché sono stata in qualche modo, purtroppo non partecipo in primo piano, anche se mi sarebbe piaciuto, ma molto vicina a persone che se ne sono occupate. Non ritengo in nessun modo che sia, come dice lei, questo fatto, cioè che la comunità ebraica abbia deciso di attivarsi per questa ragione, per una sorta di... semplicemente dal 2015, quando c'è stata diciamo un po' l'onda grande di arrivo di persone sia dalla Siria che dall'Africa, che sono storie ovviamente completamente diverse, però c'è stata questa contingenza, il binario 21 è il memoriale della Shoah, è il binario da cui sono partiti i convogli per i campi di sterminio degli ebrei italiani, e la comunità ebraica e insomma varie fondazioni coinvolte, comunque tutte di matrice ebraica, hanno insieme invece alla comunità cattolica di Sant'Egidio fornito ospitalità, accoglienza, cure mediche, letti e pasti a queste persone all'interno del binario 21. Quindi secondo me facendo una cosa grande, meravigliosa, enorme, di cui andare fieri per 7 generazioni, nel fatto di mettere ancora una volta quello che era un posto di ricordo della morte al servizio della vita. Quindi io non credo che ci sia proprio neanche bisogno di discutere sulla matrice di questo gesto. È stato tra l'altro appunto un bellissimo gesto di collaborazione tra cattolici ed ebrei, nel senso che Sant'Egidio ha lavorato assieme a vari enti ebraici, tra cui la Soup Kitchen, la mensa per i poveri, Bet Avon si chiama, che è già di per sé un'organizzazione ebraica che però fornisce pasti gratuiti kasher a persone in stato di bisogno, sia ebrei che non ebrei, quindi già di per sé. E la cosa, se vogliamo, folcloristica, è un piccolo dettaglio, ma a me ha scaldato il cuore la prima volta che me l'hanno raccontato, è che uno dei rabbini, appunto Lubavitch, quindi mistici, diciamo, attivi in questa organizzazione di questa mensa dei poveri, di questo Bet Avon, proviene la sua famiglia dall'Egitto, Rav Hazan, e parla arabo. E quindi a un certo punto, andando a visitare questi siriani che erano lì, semplicemente era normale per entrambi, cioè per lui e per tutti loro, parlare in arabo. E quindi, ancora una volta, cosa vuol dire? Gli ebrei vivono, hanno vissuto in tutte le culture, ci sono ebrei arabi, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè,
io non volevo diminuire il gesto fatto.
No, ma io invece non voglio diminuire gli arabi.
No, dicevo soltanto, questa è stata la mia impressione.
C'è un'altra domanda in fondo.
Sì,
c'è un'altra domanda. La curiosità di capire come mai l'ebraismo riesce a parlare anche di Dio e anche delle tragedie in modo così anche ironico. Da dove nasce questa radice evidentemente nella vostra cultura, ma nel vostro modo di intendere il rapporto con Dio.
Non le abbiamo 4 ore.
Stavo dicendo, potremmo fare la prossima serie di incontri dell'anno prossimo. Appunto, per dover dare una risposta rapida e conclusiva, direi come ho risposto prima a Claudia, perché si trova già questo nella Torah, nel testo proprio biblico, cioè c'è dell'ironia. Non l'ho scritta io la Torah.
C'è tutto, volta la rivolta, la
volta rivolta, la c'è tutto dentro, dice Midrash, quindi come dice Claudia, perché c'è tutto, quindi c'è la tragedia, ma c'è anche la commedia, c'è la tristezza, ma c'è anche l'ironia e la celebrazione della vita, così come la responsabilità verso la morte, c'è tutto, perché è la Bibbia, perché l'ha scritta Dio. No, questa è una vecchia dietetica, problema di filologia, diciamo. Sì, per cercare di dare una risposta un po' più seria, non lo so.
Maurizio tra un po' ci butta fuori, quindi è meglio che ce ne andiamo per i fatti nostri. Il prossimo incontro 22 novembre, Miriam Camerini, Padre Gianluisca, perché esclami a me, ordine ai figli.